Ave Maria, cari amici e ascoltatori di Radio Buon Consiglio, abbiamo da poco concluso un anno liturgico con la solennità di Cristo Re. Ora abbiamo di fronte un nuovo anno che si apre con la prima domenica di Avvento e subito ci vengono alla mente due aspetti particolari. Come abbiamo condotto quest'anno passato? E come vogliamo iniziare il nuovo che ci si appresta? A tutti ci si pone l'esame di coscienza a fine anno, come è naturale, ma alcuni non sono più abituati a farlo. Oppure sono più propensi a considerare il fine anno solare piuttosto che quello che ci parla di tutti i misteri di Gesù Cristo. A questo noi vogliamo avviarci con nuovi propositi. La vita cristiana, la nostra vita spirituale, è e deve essere al primo posto su tutto quello che il mondo ci vuole sempre proporre. Guardiamo quindi all'Avvento, questo periodo che ha le sue origini fin dall'antichità. Già dal IV secolo abbiamo diverse testimonianze scritte in cui si parla di un periodo misterioso di 3 settimane, oppure di un periodo di digiuno dalla festa di San Martino di Tours fino a Natale. Abbiamo diversi documenti storici che ci mostrano come un tempo era ben sentito nella Chiesa questo periodo di attesa. Come in ogni preparazione di un evento grandioso, ci si mette in moto nel preparare nel modo più bello e più onorifico tutto il necessario per far festa, allo stesso modo era vissuto dai fedeli fin dai primi secoli per preparare e addobbare delle più belle virtù, non un edificio, non le strade, ma prima di tutto le proprie anime. Quindi con il nuovo anno liturgico proponiamoci una scelta più forte anche noi. Predisponiamoci già da ora a voler cambiare in meglio quelle piccole o grandi anomalie che conosciamo essere presenti in noi. E vediamo perché. Possiamo dire che attualissime ci si volgono le parole della voce che grida nel deserto: preparate la via. È un richiamo, ma al contempo è anche una richiesta, a cui è necessario dare una risposta. Innanzitutto sentiamo che questa voce ci richiama l'attenzione, ci scuote da tutto il turbinio di parole del mondo. Ma di quale voce si tratta? È quella della coscienza, e non solo. Questa ci avverte dell'evento che si profila all'orizzonte, ci scuote dal torpore spirituale e ci chiede un cambiamento. Cambiamento vero, quasi ci dicesse: ecco, una nuova luce sta per sorgere, la notte cede il passo al nuovo giorno e già il cielo inizia a schiarirsi e prende colore, la terra si illumina e la natura comincia a lodare Dio nei suoi molteplici, seppur graduali, movimenti. Tutto questo ci presenta l'alba che si accende di luce, ma il sole ancora non si vede. È nascosto, eppure questa orchestra del creato ci dice che sta per spuntare e la luce di verità mostrerà chiaramente la realtà della sua bellezza. Capite di cosa ci avverte questa voce? Ci proietta questo evento che riguarda la venuta del sole radioso che ora è nascosto. Ma chi è che sta per arrivare? Non certo una celebrità, nemmeno un capo di stato. Allora chi è? È colui che è più alto di noi in dignità, più alto di noi in sapienza, più grande di noi in splendore, più grande di noi in maestà e ancor più grande di noi nella carità. E sta per arrivare, ma in un modo del tutto differente da quello in cui si mostra dal luogo da cui proviene. Viene più piccolo di noi, più povero di noi, più fragile di noi. È la venuta del Re dei Re, del Creatore dello stesso universo che tutto ha creato per amore così infinito da far esistere ciò che non era. San Bernardo, imitando le proteste di qualche uomo, obietta: come si può dire che sia venuto colui che è sempre stato dappertutto? E poi risponde: egli era nel mondo, e il mondo fu fatto per mezzo di lui, ma il mondo non lo riconobbe. Non è dunque venuto uno che era presente, ma è apparso uno che rimaneva nascosto, come il sole di cui parlavamo prima. E e per potervi essere riconosciuto, continua San Bernardo, ha rivestito la forma umana lui che nella forma divina abita la luce inaccessibile. Sì, perché i nostri occhi terreni non sono adatti a vederlo in quella stessa luce. E ce lo dimostrano diversi santi nella Rivelazione, che quando Dio si presentava a loro cadevano con la faccia a terra alla vista di così irresistibile chiarore. E continua San Bernardo, non era cosa indegna della gloria della maestà apparire nella forma della sua stessa somiglianza, che fin dall'inizio aveva creato. Con quanto appena detto iniziamo appena a comprendere cosa significa la venuta di nostro Signore Gesù Cristo, così attesa e sospirata dai profeti, dai patriarchi e da generazioni intere di uomini nel corso di secoli e secoli di storia millenaria. L'Avvento è quindi un periodo che ci prepara a rivivere questa prima venuta di nostro Signore, che, abbiamo capito, non è una semplice ricorrenza. Tutti quei sospiri rivolti al Messia hanno un valore reale. Pensiamo alle preghiere, le invocazioni e le suppliche dell'antico popolo, gli aneliti dei profeti, dei patriarchi e della Chiesa Cattolica, odierna, come anche quella passata, e quella che verrà, con tutte le anime racchiuse in essa. Unite insieme, tutte queste suppliche sono state presenti una per una all'orecchio di Dio fin dall'eternità. Ci pensiamo? E Dio, dopo averle ascoltate tutte, le ha esaudite, mandando a suo tempo, cioè nell'epoca da lui stabilita, alla pienezza dei tempi appunto, il Figlio benedetto sulla terra. Che dono infinito che abbiamo ricevuto in cambio di queste invocazioni, che hanno attualmente un valore reale. Quale ricompensa in cambio dei nostri sospiri? Ma adesso dobbiamo chiederci, stiamo sospirando alla nascita di questo Figlio divino? Prima di tutto, chi è che sospira in genere? Soltanto colui che desidera. Quindi, se noi anche sospiriamo, che cosa dobbiamo desiderare? La liberazione dal peccato, per essere santi come Lui è santo. Sì, fratelli e sorelle, sospiriamo allora alla liberazione dei nostri difetti, alla liberazione dalle concupiscenze, che potrà accadere solo con la venuta del Salvatore. Ripetiamo le parole che San Bernardo mette in bocca ad Adamo dopo la sua caduta. Degnati di liberarmi, perché io sono debole, perché sono stato tolto con l'astuzia dalla mia terra, e la menzogna mi è stata suggerita. Signore, venga la verità, perché la falsità possa essere scoperta e io conosca la verità, e la verità mi libererà. A patto che, scoperta la falsità, io vi rinunzi del tutto e aderisca alla verità conosciuta. Chi è che ci ha suggerito la menzogna se non l'angelo ribelle, il quale fu non solo superbo, ma anche invidioso dell'uomo, e così gli infuse tutta l'iniquità del suo cuore nel cuore dell'uomo, promettendogli di renderlo come Dio. Ma come poteva lui promettere ciò? Domanda San Bernardo, continuando il suo discorso. Aveva forse la possibilità di attingere alla fonte della eterna sapienza che è solo di Dio? Ma ecco, è stata scoperta, o malvagio serpente, la tua astuzia, è stata messa completamente a nudo la tua falsità. Due cose avevi attribuito al Creatore. Lo avevi infamato con un'accusa di menzogna e di invidia, sicché nell'una e nell'altra accusa è stato provato che hai mentito, perché fin dall'inizio muore colui al quale avevi detto non morirai mai, sicché la verità del Signore rimane in eterno. L'uomo, creatura intelligente dotato dell'uso di ragione, creato nella grazia, giustizia e santità, tale da rispettare l'ordine del creato stabilito dall'amore infinito di Dio, si mette a discutere con l'angelo corrotto. Aveva la possibilità di restare nel comando di Dio, aveva tutta la grazia e la santità per rimanervi, possedeva la pace di cui il maligno aveva perduto. E per dar retta a questo scellerato è caduto nel suo inganno. Vedete l'importanza e qui dobbiamo dirlo, di lasciar perdere quelle troppe notizie superflue di cui ci bombardano ogni giorno. Adamo era stato creato in santità ed è caduto. Che ci vuole che noi cadiamo per uno nulla? È davvero una necessità doversi creare il proprio deserto interiore, perché quella voce che grida può parlare più liberamente, può ispirarci con più facilità, e noi con la stessa facilità saremo più pronti ad accoglierla. A questa voce, poi, quale altra voce vi troviamo? Quella dolce, calma e tranquilla, che è la voce del Padre, il quale ci dice: ecco, sto per mandarvi mio figlio, siete disposti ad accoglierlo? Egli vi porta la verità per combattere la falsità del mondo. Egli vi porta la luce perché comprendiate nuovamente la realtà del cielo da cui esso discende. E abbandoniate il sudicio fango della terra. Egli viene a mostrarvi la via che è la stessa da lui intrapresa nel venire a voi, e quindi per mezzo di Maria. Volete accogliere voi la fonte di ogni bene? Non avrete più tristezza, ma se lo accoglierete sarete tante piccole fornaci atte a contenere questo fuoco d'amore che infiamma i serafini più vicini a me e che ora sta per giungere anche a voi. Oh, come non accogliere un invito così amorevole, così soave! Ci viene promessa la gioia vera, la felicità dell'anima che rimane sempre, anche tra le bufere di questo mondo o tra i dolori del corpo. Costruiamo debitamente questa fornace del cuore, apprendendo le istruzioni dalla stessa voce che grida nel deserto. Ecco il modo migliore per prepararci all'avvento del Figlio di Dio. O Verbo del Padre, a cosa hai dovuto assistere? Ogni cosa è stata fatta per te e per mezzo di te. Ma ecco che tra le creature ragionevoli il primo angelo cercò di raggiungere la tua altezza e trovò una porzione di angeli che gli diede credito. Anche l'uomo volle sottrarti la scienza nel pensare di diventare come te, ci continua a dire San Bernardo, ma tale scienza ugualmente appartiene a te. Ma perché si sappia che anch'io amo il Padre, riabbia per mezzo mio coloro che in qualche modo sembra aver perso per causa mia. Tutti hanno invidia verso di me. Vengo e mi manifesterò in modo tale che per chiunque vorrà invidiarmi, per chiunque cercherà di imitarmi, questa emulazione riesca a suo vantaggio. Come si può rimanere insensibile di fronte a un Dio che per amore viene a liberarci? Ci vuole veramente dare ogni mezzo possibile affinché noi, che eravamo un tempo figli dell'ira, fossimo riconciliati con Lui. E non solo, ma anche perché recuperassimo la santità perduta dai progenitori, e con l'esempio non di una persona qualsiasi, ma dello stesso Signore nostro Gesù Cristo, noi potessimo ricevere l'esempio che ci rende simili a Lui, secondo il suo imperativo: siate santi come santo è il Padre vostro che è nei cieli. Dunque abbandoniamo il peccato con tutti i suoi vizi. L'Avvento ci invita proprio a questo, a liberarci da tutti i nostri mali. È il tempo propizio per riformare la nostra vita, ricominciare con nuovissima lena il lavorio spirituale che ci permette di imitare nostro Signore. Egli ha acquistato la Chiesa con il suo sangue, e noi, che siamo sue membra vive, dobbiamo sforzarci durante questo tempo di entrare nei sentimenti di preparazione di cui vediamo ripiena la Chiesa. Già dalla liturgia ci vengono mostrati i segni della penitenza, con il viola liturgico dei paramenti, con l'assenza del Gloria, che sarà cantato nuovamente solo assieme agli angeli in cielo a partire dalla notte di Natale. Infine, con gli altri riti esterni, che ci accompagnano alla considerazione del tempo di attesa. Le letture e il Santo Vangelo ci saranno di guida per ogni settimana, approfondite poi dalle letture dei giorni seguenti. Perché consideriamo queste pratiche importanti? San Bernardo ci dice: custodisci la parola di Dio come se fosse il modo migliore di custodire il cibo del tuo corpo. La parola di Dio è pane vivo e alimento dello spirito. Il pane materiale, finché conservato nella madia, può essere rubato da un ladro, può essere rosicchiato dal topo, può essere guastato dal passare del tempo. Invece, quando hai mangiato il pane della parola, quale di queste cose devi temere? Custodisci in questo modo la stessa parola di Dio. Beati infatti coloro che la custodiscono. Falla entrare nelle viscere della tua anima. Passi nei tuoi affetti e nei tuoi costumi. Mangia il bene e la tua anima ne troverà gioia e consistenza. E, aggiungiamo noi, non dimenticartene. Come abbiamo detto all'inizio, le distrazioni ci saranno sempre e comunque, e faranno di tutto per distoglierci dalla considerazione della venuta di Gesù Cristo. Notizie su notizie tramite i mass media, a cui accediamo con i più svariati social network, utilizzando diversi mezzi di comunicazione. Insomma, un martellamento continuo di novità, dei quali possiamo tranquillamente ignorare. Nessuno ci obbliga ad ascoltare tutte queste notizie, che ci fanno solo distrarre da ciò che veramente è importante. È così, dobbiamo ammetterlo, e non giova a nessuno non dirlo. Chiaramente non parliamo delle notizie necessarie, che anzi ci aiutano a comprendere meglio i fatti della vita quotidiana, bensì di quelle superflue, di cui possiamo fare a meno. Ed è difficile poi allontanarsene perché in un modo o in un altro ci attirano, non solo nelle novità, quelle più grandi, ben inteso, ma spesso anche le più piccole. E in un attimo abbiamo fatto scorrere del tempo, un attimo in cui abbiamo tolto la nostra attenzione verso le cose del cielo, come ci dice l'Apostolo. Questo attimo, sommato agli altri attimi precedenti, se vogliamo fare un conteggio, quanti minuti ci hanno portato via? Possiamo dire che abbiamo sfiorato l'ora? Speriamo almeno di non averla superata. Tornando a noi, se così vale per il pane della parola di Dio, quanto più varrà per il pane degli angeli, il cibo celeste, la Santissima Eucaristia? Noi abbiamo la possibilità di riceverlo ogni giorno nei nostri altari. Non solo. Quante volte al giorno possiamo riceverlo spiritualmente attraverso le comunioni spirituali, che valgono quasi quanto una comunione eucaristica durante la messa? Ce lo dimostra quella visione apparsa a Santa Caterina da Siena, dove Gesù le apparve con due calici in mano e le disse: «In questo calice d'oro metto le tue comunioni sacramentali, In questo calice d'argento metto le tue comunioni spirituali. Questi due calici mi sono tanto graditi. Di fatto, partecipando al banchetto eucaristico, quante grazie ci vengono date da nostro Signore? Tutte, anzi, un'infinità di grazie, così come Dio è infinito. Ma anche qui attenzione, pur se la comunione sacramentale ha un valore infinito, potremo ottenerne da questa solo la quantità che è capace di ricevere la nostra anima nello stato di grazia attuale in cui si trova. Quindi, quanto più noi la terremmo pulita e candida, tanto più riceveremo grazie da parte di Dio Onnipotente, sicché i nostri sforzi tesi ad abbandonare i vizi e i peccati, così da sostituirli ad atti di virtù cristiane, saranno molto più sostenuti e con maggior efficacia. La nostra anima così limpida, quanto più compiacerà il buon Gesù, quanto più anche la nostra Mamma Immacolata, la quale prega incessantemente per noi, poveri peccatori, e suoi figli, quanto più anche il nostro angelo custode, che guardando costantemente il volto del Padre non avrà da vergognarsi del suo protetto, e ancora quanto più i santi tutti assieme, con i 9 cori angelici che esulteranno di gioia in paradiso per i 9 frutti della comunione sacramentale. Noi possiamo rendere vera tutta questa realtà se ci preoccuperemo di vivere il tempo d'avvento con gli aiuti della Chiesa, della liturgia e col buon esempio delle anime ferventi. San Bernardo completa il suo discorso dicendo, circa la parola di Dio, se custodisci così la parola, sicuramente sarai da lei custodito. Il figlio verrà a te insieme con il padre. Questa è l'efficacia di questa venuta, che come abbiamo portato l'immagine dell'uomo terreno, così porteremo l'immagine dell'uomo celeste. E aggiungiamo noi, quanto più con la comunione eucaristica. Quindi, questo è il tempo del lavoro dell'anima, che deve comandare sul corpo affinché questo non molesti l'anima nelle sue considerazioni sulla venuta del Signore. È una vera riforma di tutto noi stessi che deve essere condotta diligentemente fino alla venuta di Cristo nella sua carne. Oh, meraviglia se ci presentassimo davanti a Lui quali troni regali, ove accogliere il corpicino di nostro Signore, il quale si trova adagiato invece su una pungente culla di paglia. Per un neonato, che strazio deve essere stato per il bambino Gesù? Ma attenzione, non pensiamo di fare nulla senza la preghiera. Anzi, questa è il carburante del motore di avviamento della nostra anima, se così vogliamo intenderla. Senza di questa non parte minimamente. È così necessaria quasi come l'aria che respiriamo, ragione per cui dobbiamo pregare sempre e costantemente. Così ci ammonisce San Bernardo, infatti. L'uomo ha bisogno della vigilanza per non rilassarsi per tiepidezza o cadere per superbia. E poco oltre afferma, sia la tua fede come un granellino di senapa, che quanto più è triturato, tanto più profuma. Cioè, quanto più ti pare di essere disprezzato e respinto dal tuo Dio, con tanta maggior fiducia spera di ottenere quello che chiedi. Infine conclude dicendo, non dobbiamo dedicarci alla preghiera solo una volta o due, ma con frequenza e assiduità. Lo ripeto, non dobbiamo dedicarci alla preghiera solo una volta o due, ma con frequenza e assiduità, spiegando davanti a Dio i desideri del cuore e nel tempo opportuno esprimendoli con la voce. Per questo nella scrittura si dice «esponete a Dio le vostre richieste». Questo si fa nella costanza e nell'assiduità della preghiera, una volta rivolta a Lui, una volta alla Sua Madre Gloriosa e una volta ai Santi, così che anch'essi siano costretti a dire «ascoltalo, perché ci grida dietro» Salmo 22, 4. Che il nostro cuore senta viva la riconoscenza che deve a colui che ha salvato la sua creatura dalla morte e che è disceso per vedere più da vicino e condividere tutte le nostre miserie, fuorché il peccato. Che esso gridi con l'accento dell'angoscia e della fiducia verso colui che vuole salvare l'opera delle sue mani, ma che vuole pure che l'uomo chieda ed implori la propria salvezza. Così si esprime anche il Garanger nella sua opera e ci ricorda appunto l'importanza che ha il dover ricorrere alla preghiera, che poi se ci capita di cadere, nel senso di non riuscire a essere costanti come vorremmo, non dobbiamo preoccuparci. Infatti la costanza della preghiera anch'essa deriva dalla grazia della preghiera stessa. Non pensiamo infatti che noi con le nostre sole capacità possiamo fare chissà quali grandi esperienze di preghiera continua, come magari i santi che ci hanno preceduto, come San Pio da Pietrelcina per esempio. Bensì, convinciamoci che la preghiera, essendo così essenziale, non dobbiamo mai tralasciarla. Deve essere realmente la nostra compagna in ogni istante. E i santi ci dicono che la preghiera va condotta sia tramite appunto l'orazione quella vocale che anche tramite l'orazione mentale. In particolare, ricordiamo, per quella vocale abbiamo il Santo Rosario che in primis è la preghiera per eccellenza per chiedere le grazie al nostro Signore, in quanto ci addentra nei misteri della salvezza e in questo modo è insieme preghiera e meditazione. Ma dobbiamo meditarli e per questo motivo è necessario avere almeno qualche sostegno dalla lettura di libri santi come quelli che ci vengono dalla Montfort o anche da autori contemporanei come Padre Stefano Maria Manelli o ancora come Don Dorindo Ruotolo e tutta la serie di libri spirituali in cui vengono esposte le meditazioni sul Santo Rosario. Oltre a questo c'è anche l'importanza fondamentale della meditazione, ossia della orazione mentale. Questa in particolare è quella che è più capace di vedere in noi stessi i nostri difetti, ci permette di scovarli e di trovare la soluzione giusta per annientarli. Ma per fare questo c'è bisogno anche qui di lettura di libri santi, capaci cioè di farci intendere le cose del cielo appunto, e in questo modo pian piano possiamo iniziare a comprendere sempre meglio e sempre più profonditamente le realtà celesti appunto, e in questo modo riuscire a trovare in noi quei difetti che molto spesso si celano sotto le apparenze. Quindi ecco, cominciamo proprio dall'orazione, che deve essere, ripeto, continua, come abbiamo appena detto. Orazione del rosario, orazione mentale, ma anche quando noi lavoriamo, dobbiamo pregare. Non sarà facile magari recitare un rosario intero per alcuni. Motivo in più per chi ha questa impossibilità di poter pregare durante il nostro lavoro quotidiano, abbiamo le famose preghiere scintilla, come le chiamava San Massimiliano Maria Kolbe, ovvero le giaculatorie, molto e molto utili per tenerci sempre in stretto contatto con Gesù, con Maria, con i nostri santi protettori e con tutto l'esercito celeste al nostro fianco nei momenti più necessari. Quindi le armi non ci mancano a questo riguardo. Starà a noi saperle utilizzare nel modo giusto e nel modo più utile per la nostra anima. Armati in questo modo anche della fede, della speranza e della carità, con l'esercizio delle virtù cristiane, iniziamo già da ora a preparare una degna dimora alla somma deità, che, rivestito della nostra carne mortale, vuole portare a noi la sua salvezza, la sua santità e la sua misericordia, perché tutti possiamo essere non solo riconciliati con Dio, ma divenire degni figli del Padre Celeste. Qui sta tutta la nostra speranza, ci dice San Bernardo, sulla verga della tua correzione. Non trascurerò la disciplina del Signore e non protesterò quando sarò ripreso da Lui. So infatti che tutto coopera al bene di coloro che amano Dio. Tra poco inoltre festeggeremo la solennità dell'Immacolata Concezione di Maria Vergine. Questa si intreccia, diremmo provvidenzialmente e anche perfettamente, ogni anno col periodo dell'Avvento. Felice coincidenza che ci fa intraprendere questi primi passi tenuti per mano dalla nostra Mamma Celeste, lei che ha l'umiltà più profonda, frutto della sua purità più splendida, la quale schiaccia col suo virgineo piede la superbia che ha reso l'angelo più bello un demonio, e ciò in conseguenza di un solo atto di superbia del suo pensiero e non di molteplici altri atti, mostrandoci in questo modo la contrapposizione tra la perdizione e la salvezza. Lo splendore dell'immacolatezza dell'anima unita a Dio, la quale sola emana fragranti odori di virtù, e la sporcizia del peccato che emana un fetore orribile di vizi. Dunque, invochiamola, perché possiamo vivere bene questo periodo di rinnovamento. Esaltiamola per le grazie che ci concede in ogni momento e ringraziamola per la sua provvida supervisione materna. Così sia. Siano lodati Gesù e Maria. Ave Maria.